Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Gli azzurri, i campioni del mondo.
Suona il gong che conclude il più bel combattimento di Nino Benvenuti.
Andiamo ragazzi, andiamo a vincere per la vittoria. E l'Italia va a vincere ancora una volta.
E nella pagina sportiva di oggi abbiamo davvero tantissima carne da mettere al fuoco, dal Giro d'Italia con lo sloveno Pogačar protagonista indiscusso di questa edizione, al calcio con il commento alla 36esima giornata dove il Bologna festeggia il ritorno in Champions League dopo 60 anni, anche al tennis con gli internazionali d'Italia e la sorpresa Novak Djokovic che saluta al terzo turno, anche la MotoGP con la vittoria di Martin al Gran Premio di Francia, insomma tante tante cose che ci racconterà tra un istante il nostro Paolo Gallo che ci ha raggiunto qui in studio a Sydney. Ciao Paolo.
Ciao Max e un buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori.
Allora, tante cose di cui parlare, per cui iniziamo subito Paolo e partiamo dal Giro d'Italia con il racconto della crono di Perugia di venerdì scorso.
Veramente tantissime cose di cui parlare, caro Max. Faremo del nostro meglio per contenere tutto nel nostro spazio dedicato allo sport come ogni lunedì. Giro d'Italia che, come hai detto tu, anche nella intro di questo segmento, vede un nome spiccare su tutti, ovvero quello di Tadej Pogačar, oppure Taddeo, come lo chiamano con simpatia gli italiani che in questi giorni stanno ammirando le sue imprese. Per lo sloveno, 3 vittorie in 9 tappe, utilizzando 3 colpi diversi, come ci ha raccontato il nostro esperto di ciclismo Fabio Petrò, che abbiamo sentito prima del programma, il quale ha paragonato il cannibale Pogačar ad un grande del passato. Ascoltiamo.
Abbiamo assistito ad Europa, scattando da solo, vincendo per distacco e doppio colpo, prima maglia rosa e prima vittoria al Giro d'Italia. Venerdì invece si è svolta la crono di Perugia con un finale da fuori classe. Pensate che nella Spoleto Perugia, che era un cronometro di 38 km, 32 erano di pianura e gli ultimi 6 di salita. All'inizio della salita Ganna, che era il capo classifica in quel momento, il capo classifica di quella tappa, aveva un vantaggio su Pogačar di 47 secondi. Pogačar nei 6 chilometri è riuscito a recuperare tutto lo svantaggio, è andato a vincere con 17 secondi su Ganna, quindi ha recuperato la bellezza di 64 secondi, cioè 1:04 in 6 chilometri. E poi l'ultimo guizzo di Tadej Pogačar a Prati di Tivo, controllando gli avversari e vincendo allo sprint in salita. Quindi al momento è il mattatore, tutti dicono e lo ricordano un po' alla Merckx, che era il cannibale degli anni 70, vinceva ovunque, e direi che Tadej Pogačar in questo Giro d'Italia lo possiamo quasi paragonare a Eddy Merckx.
E il nostro esperto Petrò ci dà anche l'assist per fare un po' di ripasso della storia del ciclismo, della storia dello sport in generale, perché appunto paragonando Pogačar a Eddy Merckx, ricordiamo Eddy Merckx è nato in Belgio il 17 giugno del 45, lo ricordiamo soprattutto per i più giovani all'ascolto o per chi non bazzica molto il mondo delle due ruote, è il corridore più vincente della storia del ciclismo ed è considerato anche tra i più forti ciclisti di tutti i tempi, quindi non proprio l'ultimo arrivato. È stato professionista tra il 65 e il 78, soprannominato il cannibale per la voglia di vincere sempre e non lasciare nulla agli avversari. Nel suo palmarès ci sono anche 5 Tour de France, 5 Giri d'Italia ed è l'unico ad essere riuscito a realizzare l'accoppiata Giro Tour per ben 3 volte, nel 70, nel 72 e nel 74. Insomma, se il nostro esperto Petrò ha scomodato proprio una leggenda per paragonare le imprese di Pogačar, significa che lo sloveno sta facendo qualcosa di veramente importante. E Tadej Pogačar, o Pogačar, intervistato alla fine dell'8ª tappa dopo la sua vittoria, si dichiara soddisfatto, dato che neanche lui immaginava di poter fare così bene prima del Giro d'Italia. Ascoltiamo.
Yeah, no, it's third victory so far. It's something I would not imagine going to Giro. And actually today we could see that other GC contenders, they just need a little bit more motivation. We saw from Tiberi today really great attacks, so that should encourage others also. I think today we saw a great battle on the climb, so I'm even more satisfied with the third victory.
E passiamo ora invece alla tappa di ieri, la numero 9 di questa 107esima edizione del Giro d'Italia. Com'è andata?
La tappa corsa ieri con traguardo a Napoli, tra decine di migliaia di persone a bordo strada e cascate di fiori rosa dai balconi, era perfetta per i velocisti, tra cui il nostro Jonathan Milan, a cui però non è andata bene come si sperava. Ascoltiamo ancora il racconto del nostro esperto Petrò.
Una tappa lunga e non banale, quella che ha portato i corridori nel capoluogo campano, da Avezzano a Napoli, di 224 chilometri, una tappa che ha chiuso la prima settimana di questo giro, oggi ci sarà il primo giorno di riposo, è andata come nel 2023, una volata che era stata anticipata già da diversi giorni e una beffa per il nostro Jonathan Milan, una beffa perché l'anno scorso fu battuto proprio a Napoli da Mats Pedersen, sempre con arrivi in volata, e quest'anno invece dall'olandese della Visma Leasebike Olaf Koji. E quindi in generale adesso i secondi posti sono addirittura 6 e 2 nel 2024, quindi insomma è un po' sfortunato Jonathan Milan, forse perché deve rimettere a posto un po' e rimettere a punto il suo treno, il treno della sua squadra, il Trek, che o lo lascia troppo presto negli arrivi in volata, oppure lui, come è successo in precedenza, è partito forse un po' troppo lungo nelle volate e viene sempre beffato negli ultimi 20-25 metri. Un buonissimo secondo posto che va bene per la maglia ciclamino, lui che comunque è arrivato al giro con il sogno di portare la maglia ciclamino per la seconda volta a Roma, e quindi questo è il suo obiettivo chiaramente, però sai, cercare di vincere al Giro d'Italia e riuscire a vincere qualche volata e non sempre essere piazzato, sicuramente meglio. Ci sono ancora tante tappe per velocisti, quindi glielo auguriamo. La tappa è stata molto bella, caratterizzata da una fuga iniziale con due italiani, Maestri e Pietro Bon, e poi c'è stato un allungo di Alaphilippe e un allungo nel finale di Navarez, che però l'hanno preso proprio negli ultimi metri, quindi poi volata, come avevo detto prima, anticipata. Primo Olaf Koji, l'olandesone della Jumbo Visma, e secondo il nostro Jonathan Milan.
E ricordiamo appunto a tutti gli appassionati di ciclismo che il Giro d'Italia è visibile in diretta anche su SBS On Demand e SBS Viceland. E ricordiamo anche che la maglia ciclamino, quella appunto di cui parlava prima Fabio Petrò, viene assegnata al leader della classifica punti, ovvero chi ottiene più punti durante il percorso tra sprint intermedi e arrivi al traguardo, e tendenzialmente riservata ai velocisti. Max, anche questa chicca.
Oggi, come detto, sarà un giorno di riposo per i corridori. Che settimana quindi ci attende da domani, Paolo?
E dopo il giorno di riposo, ricordiamo appunto il giro che è iniziato la scorsa settimana, terminerà il 26 maggio, riprende da Pompei appunto domani e arriva questa domenica a Livigno, quindi si risale l'Italia fino appunto alle tappe più dure di questo giro, ovvero quelle in salita. Ascoltiamo ancora il commento di Petrò.
Iniziamo con nella decima tappa domani, martedì 14 maggio, la Pompei Cusano Mutri, una giornata dura con diversi gran premi della montagna e poi ancora una scesa finale, cioè una salita finale dalla bocca della selva di quasi 18 chilometri, quasi al 6%, con punte al 10%, quindi anche questa tappa vedrà magari gli uomini di classifica cercare di fare qualche mossa contro il re Tadej Pogačar, o sarà magari lui stesso ad attaccare ancora una volta come ha fatto in precedenza. Poi ci sarà una tappa per velocisti, la Foiano di Valtorore, di Val Fortore, scusate, Francavilla al Mare, quindi quasi tutta piatta e molto probabilmente ci sarà un arrivo in volata. Giovedì invece avremo la Martinsicuro Fano, questa è una classica tappa da Tirreno Adriatico, ci sarà un inizio tranquillo dove ci sarà poca pianura, quindi un saliscendi continua, e poi ci saranno nel finale i classici muri marchigiani, quindi sarà un saliscendi continuo, qui molto probabilmente magari arriverà una fuga. Un'altra tappa per velocisti, questa è una tappa veramente tutta completamente pianeggiante, la Riccione Centro, appuntamento di venerdì. E poi nel weekend, molto interessante, beh, ci sarà sabato un'altra cronometro, la seconda cronometro individuale di questo giro, da Castiglione delle Stiviere a Desenzano, di 31 km, una cronometro proprio per specialisti, completamente pianeggiante, però specialisti che dovranno affrontare questa cronometro dopo 2 settimane, quindi vedremo in che forma saranno. E poi domenica si comincerà invece a salire nelle tappe più dure di questo Giro d'Italia, perché domenica avremo la Manerba del Garda Livigno, 220 km, una tappa lunghissima, si inizierà appunto con il Londrino e il Colle San Zeno, e poi ci sarà il Passo del Mortirolo, una salita mitica per il Giro d'Italia, infine il Passo del Foscagno e l'ultima ascesa verso il Mottolino, che è una frazione di Livigno. Quindi anche qua gli scalatori faranno vedere di che cosa sono capaci. Vedremo se ci sarà qualcuno degli avversari di Tadej Pogačar che proverà ad attaccarlo, o se Tadej Pogačar deciderà ancora di attaccare lui e di mettere ancora più margine tra sé e gli avversari.
Questo è il nostro esperto di ciclismo, Fabio Petrò, in questa pagina che stiamo dedicando al Giro d'Italia. Ma sono in tanti, Paolo, a chiedere se questo Pogačar abbia dei limiti. Ce li ha.
Come hai detto tu, se lo chiedono tutti più o meno. Tadej Pogačar era atteso come l'assoluto protagonista di questo giro, e direi che sta rispettando le attese, anzi le sta superando. Sentiamo ancora Petrò in merito di questo.
In questo momento è inattaccabile, è il re incontrastato di questo Giro d'Italia 2024. La classifica parla da sola, è primo in maglia rosa con 2 minuti e 40 su Daniel Martinez della Bora, su 2 minuti e 58 su Geraint Thomas dell'Ineos, poi c'è l'australiano buono, l'australiano al quarto posto Ben O'Connor, ma a 3 minuti e 39. E poi man mano si va avanti con Whit Brooks a 4.02, il nostro Antonio Tiberi a 4.23, Lorenzo Fortunato a 5.15 e via via poi tutto il gruppo. Diciamo che in questo momento sembra inattaccabile, anzi è lui che attacca, ha attaccato Europa e si è preso la sua prima maglia rosa, scattando da solo, ha stravinto la cronometro di Perugia, tenendo dietro di sé tutti gli specialisti della crono, ha controllato uno dei primi veri arrivi in salita ai Prati di Tivo, ha controllato tutti i suoi avversari e poi ha vinto in volata, quindi ha tirato la volata al suo compagno di squadra Molano nell'Avezzano Napoli. Direi che in questo momento veramente non c'è nessuno che può stargli a ruota, cioè lui decide di attaccare oppure di aspettare la volata e vincerla oppure di aiutare un suo compagno. Insomma, in questo momento vedo poca storia purtroppo per gli avversari. Io penso che gli avversari in questo momento stiano aspettando un passo falso di Tadej Pogačar, magari una giornata no, magari alla fine della prossima settimana quando inizieranno le vere salite, e questo penso che sia l'unico appiglio per tutti i suoi avversari dietro, perché insomma non che abbia già messo mano su questo giro e la vittoria su questo Giro d'Italia, però ci siamo molto vicini.
Ringraziamo quindi il nostro esperto di ciclismo Fabio Petrò per aver commentato il Giro d'Italia fino a qui, che vi ricordo potete anche seguire in televisione su SBS o anche online direttamente on demand su SBS on demand quando vorrete, e anche in diretta. Ora sono le 8.48, ci prendiamo una piccola pausa e poi rientriamo tra meno di 2 minuti per proseguire la pagina sportiva di oggi. E alle 8.50 torniamo in diretta qui su SBS per proseguire la pagina sportiva assieme a Massimiliano Gugole e Paolo Gallo. E ora, Paolo, è tempo di dare spazio al calcio con il racconto della 36esima giornata di Serie A, che si concluderà domani con le sfide tra Lecce, Udinese e Fiorentina Monza, dove però la notizia del giorno è il ritorno in Champions del Bologna.
Il Bologna torna in Champions League 60 anni dopo l'ultima volta. All'epoca si chiamava Coppa Campioni, era tutto un altro formato, però era pur sempre il, diciamo, la Coppa dei Campioni, appunto, di chi riusciva in quel caso a vincere il campionato andava a fare questa sfida, questo torneo tra tutte le altre squadre vincitrici dei loro campionati d'Europa, e poi appunto si giocava, quindi era un formato molto più leggero rispetto a quello che è adesso. Adesso è tutta un'altra cosa, adesso si chiama Champions League e il Bologna ci ritorna appunto dopo 60 anni. Se posso consigliarti una canzone, Max, oggi direi di dare spazio a Gianni Morandi, perché sicuramente è il primissimo tifoso del Bologna, sarà super contento di questo momento. Sta festeggiando. Il Bologna vince 2-0 a Napoli con due gol nei primi 12 minuti. Prima Ndoye, che ti do una chicca, fino a questo gol era il giocatore che aveva sbagliato più gol in tutto il campionato, cioè con la media di gol attesi più alta rispetto a tutti gli altri giocatori ma mai finalizzati. Finalmente è riuscito a fare un gol, e Poscia al 12esimo, che appunto ha raddoppiato. Il Napoli ha tentato di rimettere in corsa la partita, però come abbiamo detto più volte il Napoli sta vivendo e sta portando a termine una stagione molto molto travagliata. Thiago Motta a fine partita ovviamente si è dichiarato soddisfatto, ma ha detto che per lui la soddisfazione non è la qualificazione in Champions League, per lui la soddisfazione è quello che è stato fatto fino adesso dai suoi ragazzi. Ascoltiamo.
Più che parlare di Champions, la mia felicità è vedere il gruppo, è vedere la partita di oggi, un'altra volta, ripeto, una grande partita contro una squadra forte. Metto tutta l'energia e tutto quello che posso a godere questo momento, a godere insieme a questi ragazzi fantastici. E sono felice per i nostri tifosi che vengono, che seguono la squadra, seguono i suoi giocatori, e anche loro se ne approfittano di vivere questo bel momento.
E godersi il momento è proprio la chiave, specialmente nel calcio, dove le cose possono cambiare da un momento all'altro. Ricordiamo il Napoli l'anno scorso in questo momento stava festeggiando, diciamo, il fatto di essere campione d'Italia, e quest'anno sta invece vivendo tutt'altro momento. Il Bologna in questo momento deve festeggiare, così come stanno festeggiando i suoi tifosi, perché appunto dopo la vittoria dell'Atalanta sulla Roma è diventata matematica l'accesso alla prossima Champions del Bologna, e quindi tutti i tifosi del Bologna sono scesi in piazza, in particolare a Piazza Maggiore. Ascoltiamo un brevissimo audio di quello che sta accadendo in questo momento in Piazza Maggiore. E ringraziamo anche l'acuto di questo bimbo, insomma, però è bello, no? Perché conto, insomma, quando specialmente piazze come Bologna festeggiano un traguardo talmente importante, insomma, tutti i tifosi del calcio sono felici di festeggiare questi momenti, quindi è bello vedere un popolo in festa.
È gioia che scoppia. L'Inter naturalmente è già campione d'Italia, ha già festeggiato, anche se festeggerà ancora, però intanto si riprende ora dopo la sconfitta con il Sassuolo.
E proprio appunto i festeggiamenti un po' troppo prolungati dei nerazzurri avevano provocato poi la sconfitta contro il Sassuolo settimana scorsa per 1-0, e questa volta si riprende l'Inter, insomma, con gli interessi un po' quello che appunto non aveva preso la settimana scorsa, battendo 5-0 il Frosinone. Risultato quasi bugiardo, come definito da Di Francesco nel post partita, perché comunque durante, quando il risultato era ancora sull'1-0, c'è stata una traversa di Khedira, insomma le cose potevano andare in maniera diversa. Poi nel secondo tempo l'Inter in ripartenza ha dilagato, forse anche un po' troppo. A fine partita Frattesi, centrocampista dell'Inter, ha proprio spiegato quel calo avuto contro il Sassuolo la settimana scorsa.
Sì, sicuramente, anche se sull'altra partita è stata secondo me condizionata da tutti i festeggiamenti che abbiamo fatto, eravamo veramente cotti, però ci può stare, e come l'anno scorso il Napoli credo ci possa stare. L'importante è, ecco, non fare brutte figure o cercare di fare il meno possibile, e questa è stata la risposta giusta.
E il Milan invece intanto ormai aspetta solo la fine della stagione, ma intanto ha battuto il Cagliari per 5-1.
La prende larga il Milan, il Milan che è partita, una formazione titolare partita senza i big, dato che Pioli ha lasciato in panchina Tomori, ha lasciato in panchina Teo Hernandez, Leao, insomma qualcuno ci ha visto un pochettino di trambusto nello spogliatoio del Milan in questo finale di stagione. Chi lo sa, però poi alla fine il Milan ha vinto 5-1, c'è stata la doppiata di Pulisic, c'è stato un gol di Bennacer, c'è stato gol di Reinders e proprio appunto Leao che è subentrato nel secondo tempo. Per il Cagliari invece ha segnato Nandez.
Abbiamo detto della Champions per il Bologna, ma ora con la vittoria dell'Atalanta sulla Roma è Champions anche per la Juventus.
Direi anche un po' la fine, insomma, un po' di una sorta di agonia, visto che negli ultimi tempi la Juventus andava avanti un punto alla volta. Ricordiamo più di una volta un po' le parole, no, di Allegri a fine partita, che diceva un punto alla volta ci avviciniamo. Ricordiamo che settimana scorsa, nelle ultime più o meno 5 partite, la Juventus ha pareggiato 4 volte, no, ha pareggiato 5 volte, anzi mi correggo, 5 pareggi consecutivi, che però finalmente l'hanno portata a centrare l'obiettivo Champions. Ascoltiamo Allegri a fine partita, che dava un po' la spiegazione ad un brutto primo tempo degli uomini, appunto, dei suoi ragazzi in campo, che appunto hanno pareggiato 1-1 con la già retrocessa Salernitana.
È stato un brutto primo tempo, eravamo partiti anche discretamente bene, poi abbiamo avuto 2 o 3 situazioni dove abbiamo sbagliato l'ultima scelta di passaggio e dopo ci siamo disuniti perché non abbiamo tenuto più le posizioni e infatti abbiamo lì è calata un po' l'attenzione perché abbiamo preso un gol su palla inattiva, ne sapevamo della Salernitana che comunque su palla inattiva poteva essere pericolosa e lì siamo stati disattenti, infatti poi nelle palle inattive dopo non abbiamo subito niente, ecco. E poi al secondo tempo c'è stata una bella reazione, bisognava essere più precisi, più efficaci e non lo siamo stati.
E come detto, l'Atalanta di Gasperini, dopo aver conquistato la finale di Europa League, vince anche la sfida con la Roma.
Vince la sfida Champions, si può dire, con la Roma. In particolare il caso ha voluto che si scontrassero le due squadre che settimana scorsa hanno giocato la semifinale di Europa League. Ad una squadra è andata molto bene l'Atalanta, che appunto l'ha raggiunto la finale, che la vedrà appunto impiegata contro il Bayer Leverkusen, i tedeschi che hanno battuto la Roma. E sarà stato anche un po', diciamo, la delusione della Roma e l'energia positiva dei bergamaschi che hanno dato vita a questa partita dove l'Atalanta ha tirato in porta per ben 20 volte. L'Atalanta vince 2-1, doppietta di De Ketelaere, che potevano essere addirittura 3 i suoi gol, dato che ha preso un palo al 36esimo, palo anche di Kop Miners su punizione. Insomma, l'Atalanta raggiunge un passo alla volta, sta arrivando anche lei a centrare la Champions. Questa settimana la vedrà impiegata in finale di Coppa Italia proprio contro la Juventus. Ascoltiamo le parole di Gasperini a fine partita, che gli si faceva notare su DAZN, Barzagli, ex giocatore della Juve, gli faceva notare che aveva fatto 3 sostituzioni nel secondo tempo. Gli chiedeva un po' il motivo di queste sostituzioni. Sentite la risposta di Gasperini.
Considera che noi mercoledì abbiamo una partita.
Certo.
Sei dimenticato? Ma,
no, lo so benissimo. Lo so
ho tolto Ruggeri, che ha fatto. Noi giovedì abbiamo giocato una partita tipo questa sera con l'Olympique Marsiglia, e non è così. Lunedì abbiamo giocato a Salerno, abbiamo visto che abbiamo dovuto soffrire molto per vincere, abbiamo visto anche la Juventus oggi, no? Quindi tu metti lunedì, giovedì, domenica, dobbiamo giocare mercoledì, vedi un po', avessi potuto avrei fatti anche 5 di cambi.
E in zona salvezza invece, con il Frosinone del Cagliari, hanno perso un po' tutte.
Eh sì, perché l'Empoli ha perso 2-0 con la Lazio, il Verona ha perso 2-1 con il Torino e il Sassuolo ha perso a sua volta 2-1 con il Genoa. Una situazione di classifica che vede a 2 giornate dalla fine la Salernitana già retrocessa a 16 punti, il Sassuolo se penultimo a 29, l'Udinese che giocherà appunto domani nella gara contro il Lecce a 30 punti, poi Empoli, Frosinone a 32, Cagliari a 33, Verona a 34, Lecce già salvo a 36.
Un inno alla riscossa questo di Gianni Morandi, la sua 1 su 1000 che ci porta alle 9.52. Gianni Morandi, che era stato evocato nella prima parte del nostro programma da Paolo Gallo come grande tifoso del Bologna. E
sono felicissimo che tu mi abbia ascoltato, per tutta la grande sorpresa di ritrovare Gianni Morandi a SPS Italian per festeggiare, insomma, il ritorno del Bologna in Champions League dopo 60 anni. Poi 1 su 1000 ce la fa, insomma,
ci sta.
L'abbinamento ci sta.
Ci sta. Tra l'altro Bologna che ha vantato anche altri tifosi illustri come Cesare Cremonini e anche Lucio Dalla.
Esatto, esatto.
Un bel ritorno, una bella festa, e quindi ci uniamo anche noi ai tifosi del Bologna. Ma riprendiamo ora la pagina di sport andando in Italia, dove sono in corso gli internazionali di Roma, nel quale non mancano le sorprese, come esempio e soprattutto la sconfitta del numero 1 al mondo Novak Djokovic.
Eh sì, il torneo di casa nostra, il svolgimento al Foro Italico di Roma, iniziato lo scorso 6 maggio e che terminerà il prossimo 19, quindi alla fine di questa settimana, ha visto per il momento molti forfè importanti, prima Sinner, poi Alcaraz e poi alcune sconfitte importanti. Prima Nadal, sconfitto al secondo turno, ha fatto un po' di rumore il fatto che lui non si sia fermato per una celebrazione che gli avevano dedicato, insomma, al Foro Italico, alla sua carriera. Lui in conferenza stampa ha anche detto: le celebrazioni le farò quando terminerò la mia carriera, anche se poi ha detto al 98% sarà difficile, al 98% non ritornerò a Roma. E poi Djokovic, clamorosamente sconfitto al terzo turno in due rapidi set dal numero 32 al mondo, il cileno Leandro Tabilo. La sconfitta del servo arriva dopo l'episodio della borraccia d'alluminio, insomma, che tutti avranno visto, ascoltato, sentito da più o meno dappertutto, che due giorni fa aveva colpito appunto Novak Djokovic in testa mentre firmava autografi. Max, non so se l'hai visto, ma insomma, ho visto si è visto sia il video dove la borraccia arriva in testa, ma anche il video dove il ragazzo si sta sporgendo e la borraccia esce dal suo zaino e va a colpire in testa Djokovic. Si vede il ragazzo che quando si rende conto di questa cosa si mette subito le mani alla bocca per dire cosa ho appena fatto, anche perché la bottiglia di alluminio che cade da un metro fa male. L'episodio della borraccia potrebbe in qualche modo aver influito sulla prestazione, più dal punto di vista dell'inconscio che fisico, come ci ha raccontato il nostro esperto di tennis, che voi tutti riconoscerete, Dario Castaldo. Ascoltiamo.
Oggi ha sicuramente fallito al servizio, e quello è un fondamentale nel quale potrebbe aver pagato il contraccolpo della borraccia in testa, ma è mancato soprattutto alla risposta, perché non è mai neanche arrivato a palla break sul servizio di Tabilo, quindi diciamo torneo che resta orfano della sua prima testa di serie, dopo che già nella prima settimana gli internazionali BNL d'Italia avevano visto gradualmente a livello maschile uscire tanti potenziali protagonisti.
E questo era il commento del nostro esperto Dario Castaldo,
che non si ferma mai.
Non si ferma mai il grande Dario, che ha definito forte l'uscita del serbo dal torneo, anche perché gli internazionali di Roma dovevano essere il trampolino di lancio per Djokovic per trovare la forma giusta in vista del Roland Garros prima, di Wimbledon poi e delle Olimpiadi, il suo vero obiettivo dell'attuale numero uno al mondo. E proprio a proposito, insomma, della sua prestazione, Novak Djokovic ha così commentato in conferenza stampa.
The way I felt on the court today was just completely from, it's like a different player entered in my shoes, you know, it's just no rhythm, no tempo, no balance whatsoever on any shots.
E queste erano le parole di Novak Djokovic a fine partita, nella conferenza stampa post partita, mentre commentava la sua performance. E noi al nostro esperto di tennis Dario Castaldo abbiamo chiesto anche una analisi sulla prima settimana di questo torneo. Ascoltiamolo.
Prima ancora dell'uscita di Novak Djokovic a livello maschile, il torneo già era rimasto orfano degli altri grandi tennisti attesi al Foro Italico, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, per motivi diversi ma comunque per infortuni fisici, avevano dovuto alzare bandiera bianca prima dell'inizio della manifestazione, idem per Matteo Berrettini, praticamente a tabellone già completato. E poi nella giornata di ieri c'era stato questo commiato non del tutto confermato dalle parole, ma assolutamente inevitabile, di Rafa Nadal, che dopo 19 presenze al Foro Italico, 10 vittorie agli internazionali e dopo aver stabilito una serie di record, ormai sta facendo una sorta di tour d'addio nei vari tornei ai quali si presenta. Qui al Foro Italico aveva avuto la meglio all'esordio sul belga Zizou Bers, contro il quale comunque aveva sofferto, poi al secondo turno una brutta prestazione 6-2-6-2 contro il polacco Hurkacz, che lo ha eliminato nettamente, infliggendogli tra l'altro anche la sconfitta più netta da 19 anni a questa parte sulla terra battuta. E un Nadal che un po' stizzito, ha lasciato l'impianto aggirando quella che era la cerimonia prevista di saluto per Nadal. Appunto, era prevista una cerimonia con tanto di premiazione, di targa, una delle statue di marmo del campo Pietrangeli gli sarebbe stata intitolata, ci sarebbe stato un video commemorativo con alcuni dei momenti salienti della sua storia al Foro Italico. Viceversa, Nadal ha preferito imboccare il tunnel e poi, a domanda in conferenza stampa, ha detto: io non ho ancora dichiarato ufficialmente che questo sarà il mio addio a Roma, le cerimonie ci saranno quando ufficialmente lo dichiarerò, ma insomma di fatto al 98%, come lui stesso ha ammesso, quella di ieri contro Hurkacz è stata la sua ultima partita al Foro Italico. Insomma, un torneo che si è depauperato molto dal punto di vista tecnico, date queste sconfitte in qualche caso pronosticabili come quella di Nadal, in qualche caso eccezionali come quella di Djokovic, e poi le assenze, i forfè per infortunio della vigilia. E nonostante questo, dal punto di vista della presenza di pubblico e anche dell'atmosfera che si vive sugli spalti, raramente a Roma si sono viste tante presenze, tanti spettatori. Ieri addirittura il record, proprio nel pomeriggio, nel quale Rafa Nadal ha poi percorso il tunnel che unisce il campo centrale del Foro Italico con la zona giocatori, c'erano 15.000 persone assiepate sul viale dei Gladiatori, e la scena è stata davvero di fortissimo impatto. Ovviamente sull'onda lunga del grande successo del tennis in Italia, grazie ai successi di Jannik Sinner, ma insomma dal punto di vista dell'atmosfera il torneo non ha ancora pagato queste uscite premature e queste assenze eccellenti. Dal punto di vista tecnico, soprattutto in campo maschile, la seconda settimana si preannuncia decisamente sottotono rispetto alle edizioni del passato. In questo momento i favori del pronostico devono andare per forza, classifica alla mano, agli altri top ten presenti, da Daniil Medvedev, che è il campione uscente ma che prima di Roma 2023 non aveva mai vinto un torneo sulla terra battuta, che soprattutto in carriera non si è mai confermato campione in un tabellone che aveva vinto l'anno precedente, quindi non ha mai difeso un titolo, e quindi sarebbe paradossale se ci riuscisse proprio a Roma e sulla superficie a lui meno favorita. Gli altri nomi sono quelli di Stefanos Tsitsipas e di Sasha Zverev, che pure mentre parliamo sta lottando estremamente sul campo centrale contro l'italo argentino Luciano Darderi, e se vogliamo, insomma, questi sono i favoriti. Andrebbe aggiunto anche Andrei Rublev, se non altro perché appena reduce dalla vittoria a Madrid, ma insomma storicamente la coppiata Madrid-Roma è molto complicata perché entrambi i tornei si giocano sulla terra battuta ma in condizioni atmosferiche molto diverse. Poi sono due tornei molto dispendiosi sul piano fisico, tant'è che al suo esordio Rublev ha faticato le proverbiali sette camicie per qualificarsi per il turno successivo. In tutto questo è anche uscito prematuramente Casper Ruud, il norvegese, che quest'anno aveva fatto finale a Monte Carlo e vittoria a Barcellona. Insomma, è difficilissimo indicare un favorito, appunto, al di là di questi nomi che la classifica impone in campo maschile. Tra le donne il discorso è leggermente più lineare, nel senso che fino adesso le favorite Iga Świątek e Aryna Sabalenka hanno rispettato i pronostici, viceversa è uscita, o meglio non ha partecipato, la vincitrice dello scorso anno, la russa di Kazakistan, Yelena Rybakina, che ha dato forfè poco prima dell'inizio della manifestazione.
Ma facciamo ora anche un riepilogo per gli italiani ancora in gara.
E anche qui il nostro esperto Dario Castaldo ci fa un riepilogo di questo torneo per i nostri italiani, che non sta sorridendo ai big in generale, in particolare a quelli italiani, come appunto sottolineato da Castaldo.
Mentre intanto abbiamo lasciato sfogare gli altoparlanti sul campo centrale, da dove è partita Freed from Desire, perché poco fa Sasha Zverev si è aggiudicato al tiebreak il primo set contro Darderi. Parliamo anche degli italiani, anche se è complicato sintetizzare questa prima settimana per i colori azzurri. Intanto i forfè dei big già citati, Sinner e Berrettini, poi uno stato di forma scadente come nel caso di Lorenzo Sonego, combattuto agevolmente dal serbo Lajovic, e e ancora Lorenzo Musetti che ha pagato un virus intestinale, ha alzato bandiera bianca dopo un set contro il francese Atman, e fino adesso ci limitiamo agli uomini. Bene Fabio Fognini che ha superato un turno anche tra le polemiche contro il britannico Evans prima di arrendersi contro l'americano Taylor Fritz, e insomma alla fine i riflettori si sono accesi sulle seconde linee, comunque quelli che meno ti aspetti. È stato bravo Flavio Cobolli a passare un turno prima di arrendersi al termine di una dura battaglia contro l'americano Sebastian Corda. Per quanto riguarda gli altri, come detto, molto bene Luciano Dardari che si è qualificato al terzo turno anche per la prima volta in carriera per un ex grandissima promessa come Stefano Napolitano, classe 95, esponente di quella generazione capitanata da Gianluigi Quinzi che una decina di anni fa aveva fatto sognare gli appassionati di tennis italiani dopo una carriera falcidiata dagli infortuni. L'anno scorso, esattamente in questi tempi, era il numero 555 del mondo, in questo caso viceversa una classifica appena migliore. Non soltanto si è qualificato per il tabellone principale, ma poi ha approfittato anche di due confronti contro due lucky loser superati abbastanza comodamente, prima l'americano JJ Wolf e poi il cinese Shang, e domani, per quanto riguarda noi, nella giornata di lunedì, quindi oggi da voi, affronterà con il pronostico non completamente chiuso il cileno Jarry, che nel turno precedente aveva beffato Matteo Arnaldi in due set, tra l'altro annullandogli sette set point nel secondo parziale. Arnaldi che ha pagato un improvviso attacco di allergia qui al Foro Italico, alle pendici del Monte Mario. Insomma, c'è chi in questo periodo dell'anno soffre per il polline, e Matteo Arnaldi è stato una delle vittime di questa piccola maledizione. Per quanto riguarda gli altri, un ex compagno, in realtà tuttora compagno di doppio di Arnaldi, Francesco Passaro, ha ritrovato un ottimo tennis, ha superato le qualificazioni, i due turni durissimi, vincendo il secondo turno 7-6 al terzo set, e poi due battaglie in tabellone principale, annullando match point al francese Rinderknecht. Oggi ha giocato il match di terzo turno e per la terza volta sembrava vicinissimo a un'impresa di questo tipo, invece si è arenato proprio 7-6 al terzo set contro il portoghese Nuno Borges. Comunque sicuramente promosso Francesco Passaro. Tra le ragazze vale un po' il discorso fatto per i big italiani, nel senso che nessuna ha rispettato fino in fondo i pronostici. Resta un po' di amarezza per il modo in cui è uscita l'azzurra più forte del tabellone, ovvero Jasmine Paolini, che ha posto una resistenza relativa all'egiziana Maya Sharif, perdendo in tre set sul campo centrale l'altro ieri. Jasmine Paolini che prova avanti nel tabellone di doppio, dove si è qualificata per i quarti di finale assieme a Sara Errani, mentre per quanto riguarda il tennis femminile la vera grande notizia di giornata, ufficializzata ieri, è il ritiro dall'attività agonistica di Camila Giorgi, la 32enne argentina di Macerata, dopo una carriera costellata di infortuni, ma soprattutto con grandi promesse mai pienamente rispettate. Un torneo 1000, WTA 1000 vinto in Canada, un quarto di finale Slam e, come detto, tanti sogni mai però tradotti in realtà. Ha detto basta, l'ho fatto in maniera molto, molto misteriosa, nel senso che si è cancellata dal protocollo antidoping, cioè dal programma antidoping, quello che impone a tutti gli atleti professionisti di garantire di garantire la reperibilità appunto ai delegati del controllo antidoping. Lei si è prima cancellata da questo protocollo, dopodiché, trattandosi di un documento pubblico, qualcuno si è accorto dell'assenza di Camila Giorgi dalla lista degli atleti iscritti al programma, e quindi lei, dopo 48 ore di speculazioni, di varie considerazioni e ipotesi fatte attorno alle ragioni della sua cancellazione, ha dovuto confermare che per lei la carriera tennistica si è conclusa e poi ha invitato tutti tramite social a restare alla finestra, perché per quanto dice lei ci sono grandi idee, grandi prospettive nel suo futuro. A questo punto scopriremo come si svilupperà, come si articolerà il resto della vita di Camila Giorgi.
Ma noi avevamo anche promesso ai nostri ascoltatori, Paolo, un aggiornamento sulla MotoGP. Cosa dobbiamo raccontare?
MotoGP in Francia, Jorge Martin Fabis vince il GP di Francia, quinta tappa del mondiale MotoGP del 2024. Dopo aver conquistato il successo in sprint race, il pilota spagnolo conquista la doppietta a Le Mans, mettendo la sua Ducati del team Prima Pramac davanti a quello del team Gresini di Marc Marquez e alla Factory di Francesco Bagnaia. In classifica generale, Martin primo con 129 punti, Marquez secondo con 91, Bagnaia terzo con 98. E qui faccio un po' in fretta, perché qui dobbiamo chiudere anche lo spazio di oggi con una notizia che farà felice soprattutto il nostro Carlo Oreglia ma anche tutti i tifosi del Como, perché il Como dopo diversi anni torna in Serie A. E insomma, questa è una bella storia tutta da seguire, perché torna con una nuova proprietà. Tra l'altro i fratelli che guidano, indonesiani che guidano il Como, sono i più ricchi, teoricamente la proprietà più ricca d'Italia, quindi staremo a vedere cosa succederà. Comunque, complimenti al Como.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.